L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra, sono Lara Montagna e questo è il programma della domenica mattina di Rete 1 in cui tutti voi potete risolvere i vostri problemi di orticoltura, frutticoltura e giardinaggio. Inviateci una fotografia della vostra pianta malata, della vostra rosa, del vostro orto, non importa quale problema abbiate, perché i nostri tre esperti hanno sicuramente una soluzione. E allora io apro ufficialmente i canali di comunicazione con noi, lo faccio subito dandovi il numero di telefono 0848 030808. Chiamate da adesso per parlare con Alfredo Baratella, giardiniere esperto, Tiziano Pedrinis, orticoltore esperto, e Daniele Reinhardt, frutticoltore esperto. E io li saluto subito. Buongiorno ragazzi, buongiorno Daniele.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e a tutti i nostri ospiti.
Alfredo Baratella, benvenuto.
Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buon lavoro Alfredo. Grazie. E buongiorno e buona domenica anche a Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci vedono e ci ascoltano questa mattina.
Bravo Tiziano, mi hai anticipato perché siamo anche in streaming e come diceva Daniele siamo al completo qui allo studio 6 di Lugano Besso e siamo in diretta streaming, quindi se volete seguirci anche in video potete farlo digitando www.rsi.ch/rete1, da lì cliccate poi su streaming e vi appariremo, perché no, sul telefonino, sullo schermo del computer. Se siete davanti alla televisione di casa ed è connessa a internet potreste vederci anche da lì, magari comodamente sdraiati o mentre state facendo la vostra colazione della domenica mattina. Vi do anche un altro canale che funziona molto molto bene, lo sa bene Alfredo Baratella che risponde per tutta l'ora piena anche i messaggi WhatsApp. Dunque il numero di WhatsApp di Rete 1 è questo: 079 873 9825. Non vi resta che uscire in giardino, andare in balcone, andare nell'orto, avvicinatevi alla pianta che ha questo problema, scattate la foto con il vostro smartphone e poi aprite l'applicazione di WhatsApp e ce la mandate a questo numero, il numero di WhatsApp di Rete 1, 079 873 9825, e noi riceveremo subito la vostra fotografia, la vostra domanda e poi vi manderemo immediatamente la risposta. Dunque 0848 030808, linee aperte da adesso per comunicare con noi e tra poco vi presenterò i tanti ospiti di questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
Stanza in sul banco, la bottiglia alla danza, come rapping della noce, appuncia quel che avanza, lucer come hutch, senza speranza, quella con le calecca, al fase valle giunari, e il parla de parlu, e qui san del calendari, e il prima nazionale, e il dischio mileage, per paura di ricordi che sono tempo de specie, fume profum, fume profum. Quei fin fremate per fel fa il segno della cruz, quei vedem strava caduc, bestemma bassa bus, i te della barista scritti in troppi storie, caramelle tutto calcio e giuga tutto al settori, e fum e profum, dentro della stanza, in sul banco, la bottiglia alla danza, come la fin della noce, ci appuncia quel che avanza, tu cerco come esce, senza speranza. Come in giacchetta, quadri innanzi in tre del gabinetto, Mario Musca, il parco e il nodo, 20 pagine di gazzetta, giornaggia moscià, fiasco senza il food, radiolina col catarro che scarcaia e cerca io. Fum e profum, fum e profum. Un gang la fa la guerra, scondi in una cantena, l'orzo huele nasso in Francia, la sposa una marochena, se guarda un po' il suffitto, se guarda un po' il piastrel, quando passa la barista, se guarda sempre quel. uscire.
0848 030808, il numero per intervenire in diretta nell'ora della terra, il numero che ha composto subito la signora Luciana. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Lara, complimenti, siete bravissimi.
Grazie. Ascolti, Luciana, ci dica tutto.
C'è un problema, nel giardino si formano erba cavallina, è giusto? Quell'erbaccia che facciamo in coda cavallina o qualcosa del genere.
Tiziano Pedrinis dice di sì, fa già di sì con la testa, quindi siamo già sulla buona strada. E poi
voi capite tutto al volo. Come si può debellarla senza usare concimi chimici o tutte quelle porcherie?
Buongiorno signora, l'erba cavallina devo dirle è una cattiva compagnia, che non ha solo lei, ma anche gli orticoltori professionisti hanno difficoltà a difendersi da questa, diciamo, erba che è indesiderata. E qui l'unica soluzione a livello di orto familiare è quella dell'olio di gomito, quindi bisogna andare manualmente a cercare di estirparla. Eventualmente può dare durante l'inverno della calce, semplicemente aumentando il pH del terreno. Se ha una certa diminuzione si indebolisce questa malerba. Ma comunque questo problema assilla numerosi orticoltori del piano di Magadino, e anche loro hanno veramente le mani legate, perché non esistono praticamente prodotti che la combattono. Non so se Alfredo ha un qualche suggerimento in più per quanto concerne il giardino.
Ma nel giardino, chiaramente, se lei non vuole usare dei prodotti, e mi complimento con lei, non le resta altro. Se ne un tappeto verde, la taglia regolarmente, non si accorgerà neanche di averla.
Nell'orto.
Continuerei a tagliarla. Tra l'altro, i decotti di ortica pare che siano dei buoni, non li ho mai provati, siano dei buoni fungicidi, e di conseguenza possiamo considerarla come un alleato, ecco.
Ho capito, altrimenti calce viva.
No, calce spenta.
Calcina
praticamente. E quando fa la vangatura in primavera, tolga al massimo possibile delle radici.
Le radici, ok.
Che nient'altro da fare.
Grazie tantissimo, per pazienza.
Luciana, arrivederci, grazie.
Grazie mille.
Buona domenica a lei. Prima di rispondere a Silvia e a Rina, che vedo già in linea, saluto gli ospiti che sono venuti a trovarci questa mattina. Dunque, l'anno accademico 2018-2019 è appena volto al termine e il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano del Dipartimento del Territorio in questo anno scolastico ha svolto 220 momenti di incontro con i ragazzi delle scuole su temi legati a flora, fauna, funghi, minerali, rocce del territorio, insomma tantissime attività con i ragazzi delle scuole. E dunque io do il mio benvenuto a Pia Giorgetti Francini, responsabile della mediazione culturale del Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano e del Dipartimento del Territorio. Ciao Pia.
Sì, ciao Lara, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche ai numerosi reperti che hai portato, perché anche questi erano vivi ai tempi.
Esattamente, sono degli esempi di reperti museali su cui noi poi raccontiamo delle storie e coinvolgiamo i nostri giovani visitatori in un discorso di sensibilizzazione all'ambiente e di riconoscimento al nostro territorio.
E quindi noi tra poco li faremo vedere, chi sta guardando questa trasmissione in streaming potrà vederli insieme a noi. Tra poco prenderò in mano questo pipistrello nano e poi ci sono davvero tanti altri reperti, tante cose veramente interessanti da vedere, dunque puntata anche da guardare, perché no. Vedo di fronte a me Anita Tomaszewska, del segretariato agricolo dell'Unione Contadini Ticinesi, che ci parlerà di Agriviva, i giovani alla scoperta dell'affascinante vita in fattoria. Buongiorno Anita.
Ciao Lara, buongiorno a tutti.
E ti sei portata anche un giovane, perché lui si chiama Federico Ceccone, ha già vissuto questa esperienza e ci racconterà di Agriviva. Buongiorno Federico.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tra l'altro tu sei un veterano, perché quante volte hai partecipato ad Agriviva?
Ormai sono già 8 estati, questa compresa, che ho la possibilità di salire su degli Alpi o vivere all'interno di delle famiglie contadine. E quindi conoscere un po' questa realtà attraverso il servizio Agriviva.
Bellissimo, quindi tra poco ci racconterai tutto e darai spunti ai tuoi coetanei per partire per questa nuova avventura. E poi buongiorno anche a Chica Pancaldi, autrice di WikiTree, una futura applicazione, ci spiegherai tutto. Buongiorno Chica.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti, sì, vi racconterò.
Un'app per salvare gli alberi.
Sì, un'app per salvare tutti gli alberi del pianeta.
Tutti gli alberi, e noi siamo con te perché ci crediamo assolutamente, ce la si può fare tutti insieme. Vedo Silvia in linea e dunque diamo la parola a lei, signora. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ho due domande veloci. Ho un gelsomino in un vaso molto grande, adesso fiorisce benissimo, però vorrebbe andare in terra. La mia domanda è: posso trapiantarlo adesso dopo che ha fiorito o aspetto l'autunno?
Sì, buongiorno. Allora,
buongiorno.
Sicuramente se lo travasa starà meglio di come adesso. L'importante,
certo, certo,
è se il travaso potrebbe portare un qualche shock perché deve muovere la pianta e magari la pianta è legata, di conseguenza bisogna spaccare il vaso, tagliare un po' le radici, allora le consiglierei di aspettare questo autunno.
Aspetto l'autunno.
Se il gelsomino è grande, sì, sì, sì.
Sì, è grande, ma sta bene lì, però fra qualche anno non starà più.
Allora
bene.
Sì, aspetti il mese
allora
di settembre.
Allora aspetto l'autunno, sì.
Sì, sì,
perché,
sì,
d'accordo.
Sì.
Domanda ancora veloce, ho le cipolle in giardino che di solito a metà giugno io sono pronte e le tiro fuori, adesso sono ancora completamente verdi e certe mi vanno anche in fiore, cosa faccio? Devo aspettare, le tolgo così?
Avrei anche una domanda, le piante che montano a fiore sono originate da cipolline, lei ha piantato le cipolline?
Sì, ho messo le cipolline a marzo.
Ecco, allora in questo caso si tratta semplicemente del fatto che queste cipolline sono state, diciamo, l'anno scorso coltivate troppo a lungo e quindi sono troppo grosse. In questo caso contengono già il fiore all'interno, quindi queste cipolle praticamente sono perse.
Quelle sono perse.
Eventualmente quelle... può tagliare lo stelo florale e usare le foglie come cipolla fresca, questo può usare.
Ok, sì, sì. Quelle altre?
Quelle altre deve solo aspettare...
matureranno.
Molto probabilmente sicuramente si tratta di una varietà che è abbastanza tardiva e quindi arriveranno.
Okay. Arriveranno.
Hanno già formato la cipolla sotto, non ancora?
Sì, 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 sì.
Eventualmente sì, per attivare la maturazione può magari schiacciare semplicemente il fogliame in modo che tutta l'energia vada nella cipolla e non nella foglia. Però
lo
comunque,
schiaccio, lo schiaccio con le mani?
La spiani, diciamo.
La spiano.
Ecco, semplicemente spianale. Una volta si faceva addirittura il nodo sulle foglie.
Ah, posso anche fare il nodo, sono enormi così.
Ah, se ha la pazienza di farlo può anche fare,
sì,
il nodo.
Sì.
Questo è il vecchio, okay, sistema che si faceva nelle nostre campagne.
Ma mi piacciono i vecchi sistemi, farò il nodo.
Eventualmente l'altro sistema è quello semplicemente di schiacciarle. Di praticamente
d'accordo,
di appiattire il fogliame. Prego.
Arrivederci.
Buona domenica. Buongiorno. Grazie.
Vedo Rina in linea.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io ho un problema, ho una pianta di limoni che è bellissima, c'è su tanti limoni, bellissimi, belli, gialli, grossi, una meraviglia, e dentro sono quasi tutti secchi, senza sugo. Io non so cosa ho sbagliato, tutto l'inverno ho dato sempre acqua, in primavera provavo a prenderli perché erano belli, quel giallo chiaro, erano anche già secchi, ho pensato forse non è ancora ora e adesso sono ancora peggio. Cos'è che ho sbagliato?
Buongiorno Rina.
Buongiorno.
Secondo me non è proprio un errore, è una leggera distrazione. L'anno scorso è stato molto molto caldo e hanno sofferto tantissimo per questo. Sono piante in vaso, per cui dipendono assolutamente,
sì,
da lei.
È grandissimo però il vaso, eh?
Ma questo non c'entra. Quando ci sono questi periodi molto molto caldi, bisogna,
sì,
ricordarsi,
sì,
di bagnare spesso, perché il paese d'origine è un paese dove piove molto. Dunque...
qui a Rao, sì. Ma il fatto è che io sgridavo sempre mio marito perché una volta ho telefonato a voi e mi avevate detto che non doveva avere l'acqua nel piatto.
Sì, questo
è sempre troppa acqua, sempre troppa acqua. Quindi non penso che mancava acqua.
È un colpo di calore.
è proprio un calore.
Sì, è proprio uno stress da calore e uno stress. Ah. No, non è un errore, è solo una distrazione. Quest'anno, se dovesse succedere, cerchi di controllare bene le bagnature. E se l'è possibile, magari se è invaso e in una situazione anche molto calda, vicino a un balcone, su un balcone, su un terrazzo.
È fuori, sul prato.
E allora non dovrebbe essere.
Abitiamo in una casa di campagna e fuori è un grande prato.
Ecco, allora non è un problema. Tenetelo ben bagnato. Anche. Sì, tenetelo ben bagnato.
Non
sì.
Ho sbagliato niente.
No.
Mi dispiace perché si possono sbucciare. La buccia è molto, molto grossa. Si possono sbucciare come le arance, i mandarini, e si possono mangiare a fette.
Sì.
Possono mangiare così a fette come i mandarini.
Ecco, io direi che magari vale la pena, se ha già la seconda fioritura, o meglio la fioritura
sì, c'è
di
già,
questa...
c'è già i limoni piccoli.
Ecco, allora magari quelli che sono cavi all'interno li tolga, è inutile lasciarli su.
Quelli all'interno?
Quelli che lei dice che sono vuoti all'interno li può togliere, perché tanto non si riempiranno mai.
Ah, così... i cavi vuoti,
sì.
I rami vuoti, ok.
Rina, allora...
grazie mille,
ma ci mancherebbe. Mi faccia una cortesia, Rina, mi sì, saluti suo sì. Marito.
Grazie mille, grazie.
Non ha sbagliato niente, dai, è bravo.
Sì, lui sempre da tanta acqua, sempre i piatti pieni di acqua. Io ho tutte le piante fuori, io le andri fanno pietà quest'anno. Non, io penso che non mi fanno neanche i fiori, ma lui è sempre con l'acqua in mano, con l'acqua in mano.
Attenzione alla zanzara tigre, grazie Rina, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Buongiorno.
Grazie. Buongiorno.
Vedo anche Dina in linea, diamo la parola anche alla signora Dina e poi iniziamo le nostre chiacchierate sui nostri temi che abbiamo scelto per questa domenica. Buongiorno Dina.
Buongiorno, io telefono per, come si dice, un'erbaccia proprio che è venuta su a 3 anni nell'orto, che è sotto come un bulbo e poi dirama, quando viene in autunno dirama tutto di quei bulbi lì, pieno proprio l'orto.
Allora non so aspetti
che... viene, è come il trifoglio e fa su uno stelo di un fiore lilla.
Allora le passo Tiziano Pedrinis.
Oh, grazie, mi fa una cortesia, perché è proprio, è talmente, mi dà proprio fastidio, non so, e quanto ne levo e non so.
No, aspetti che si stanno consultando, c'è Daniele.
Signora, Rana. Ha delle foglie che somigliano molto al trifoglio?
Molto bene, ma mi è sempre stato tutto. Ha sotto come un bulbo grande, poi dopo dirama tutto,
sì,
adesso
sì,
vado
sì,
su
sì.
Che li prendo e è già tutto diramato bianchi. Diramato sotto quei come cancri, non so come dire, quelle
sì, è un oxalis, sempre, però non è la cetosella. Sicuramente non è la cetosella perché quello vive all'ombra. Adesso quale oxalis sia non lo so, però se è orto, come dicevamo la signora,
ed io che vado a fare walking così lo vedo tanto nei boschi quella pianta lì.
E allora c'è la Pia che è una botanica e dice sì può essere l'oxalis.
Ma sì, ma
anche
che,
se
ma
non è quello dei boschi non è un problema, ecco. Toglierlo dall'orto è un po' complicato. Io
sì,
non
vero,
le consiglierei dei diserbanti, perché ho.
No, non metto diserbanti, perché io metto su patate, metto su. Io non metto niente. Cerco sempre di prenderlo fuori e ne butto via secchi, proprio nel non nel compostaggio, nel secchio dove vanno. Non lo metto più nel compostaggio perché ho visto che è compestato proprio tutto.
No, è probabilmente proprio quello il problema, che all'inizio lo metteva nel compostaggio, il bulbo non si è degradato e l'ha rimesso nell'orto. Io direi, se lei ha un orto sufficientemente grande, ribalti completamente un'aiuola e continui a tirare fuori l'oxalis. E poi l'anno prossimo farà ciclicamente la stessa cosa.
L'ho coperto, mi hanno detto no, lo copri che non viene più su. Ho tirato via il telo e su alto come non so
no,
cosa.
No, va in stasi e quando toglie il telo lo riprende. I bulbi sono fatti
prende,
per quello.
Sì. È sì. Quello il mio problema, è proprio quello lì. Ma
costanza.
Sempre...
Ci vuole costanza.
Allora devo proprio, perché io i diserbanti non ne metto e sì. Lo tolgo sempre.
Ecco,
faccio
una
sapere come si chiamava quella brutta bestia lì.
Penso che siano oxali. Se lei ci manda una foto glielo diciamo di sicuro.
Io. Guardi, io non, quelle cose lì non sono capace niente, io sono ancora la vecchia.
Beh, ma può prendere anche la vecchia reflex, fare una foto e poi ce la manda per posta, non ci sono problemi.
C'è una signora che è lì vicino che mi viene giù e glielo provo a far mandare
ecco,
da lei.
Bravissima, bella idea.
Ma ringrazi, ne, sì, solo per sapere cos'era quella porcheria, perché le prendo fuori, guardi, ma secchi, sa cosa vuol dire? Eppure mi è sempre stato tutto.
Cioè Tiziano Pedrinis, signora,
piccolo,
che
è grande, né? È enorme, perché su patate o su metto peperoni, metto di tu cipolle, come adesso ho sentito la signora, io le ho già girate giù perché sono in guancana. Ho già fatto tutto.
Sì, posso aggiungere qualcosa in merito alle oxalis? Questo si tratta di un oxalis che ha fiori violetti, ma c'è un altro oxalis, l'oxalis corniculata, l'oxalis corniculata, che si comporta più o meno nella medesima maniera, ed è praticamente impossibile toglierlo. Perché si moltiplica per radici, si moltiplica per cipolline, si moltiplica per seme e comunque invade tutto.
Invade tutto, guardi, io
quindi l'unica cosa anche qua, olio di gomito e cercare di toglierlo manualmente.
Quello che faccio, anche adesso ho strappato l'erba e vado dentro con un coltello, tiro su tutto, ma mi rimane giù solamente un pezzettino, ricomincia.
Alva innanza mo, e l'anche regna regna mo.
Volevo proprio sapere cosa calera.
Beh, peccato che non siano soldi.
La mia amica lì che c'ha le cose, ve lo faccio mandare.
Sì, sì, perfetto.
E così vedete bene, sia quello fa su quel fiore lilla, quello stelo lillo lì, sì. Ma fa di quei ceppi che è tremendo.
Grazie mille Dina, ci spiace.
Grazie, gentili, né?
A presto.
Grazie, buona domenica.
Aspettiamo
grazie
la sua fotografia, buona domenica a lei. Tra l'altro in questo caso, se Federico ci dovesse capitare di andare in una... nella tua nuova esperienza con Agriviva in una fattoria e ci fosse una situazione del genere, dovresti magari intervenire anche tu come aiutante nello sradicare questa erba dagli orti. È una delle cose che può succedere di dover fare in un'esperienza come quella di Agriviva?
Sì, assolutamente. Una delle cose principali che può vivere un giovane quando usufruisce, diciamo, di questo servizio e viene ospitato da una famiglia è veramente da anche quello che può essere all'interno di un'azienda, veramente anche solo la cura del piccolo o grande orto che sia, per cui la vangatura, la concimazione, la semina delle patate, per dire, poi anche arrivare fino alla raccolta a seconda del periodo ovviamente, per cui non solo esperienze legate agli animali, ma anche quello che può essere il mondo dell'orticoltura o della frutticoltura.
Quindi sei fatto una cultura in pratica in questi 8 anni.
Sì, sì, assolutamente. Anche per dire in vigna mi è capitato di lavorare in un'azienda che ha anche la vigna, per cui la potatura durante la stagione invernale, oppure la sistemazione dei filari d'estate, la vendemmia ovviamente, che è il momento culmine, e poi anche proprio con gli animali, per cui io ho fatto un'esperienza... diverse esperienze in un'azienda con delle capre, per cui la mungitura, oppure con le pecore anche il momento della tosatura, per cui tutti i momenti sicuramente speciali che rimangono nella memoria.
Anita, ma è bellissimo, quanti sono i giovani che intraprendono questa strada, questo percorso estivo, questa esperienza di vita?
Allora, in arco dell'anno sono circa 1500-1600 ragazzi che riusciamo a ospitare in tutte le fattorie in tutta la Svizzera, che sono circa 350-370, e non è solo esperienza estiva. Certamente alcune aziende offrono questa possibilità ancora in tutto l'arco dell'anno, perché poi è indicata ai ragazzi dal 14 a quasi 25 anni. E sì, è un'esperienza a 360 gradi dove si può provare di tutto. Si può andare all'Alpe, si può andare nelle aziende dove hanno gli animali, le aziende biologiche piuttosto che convenzionali, piccole e grandi. Poi con i nuovi sistemi vecchi, allora un giovane ha una possibilità di approcciare agricoltura in vari modi e incontrare questo mondo e apprezzarlo, riavvicinarsi e vedere che difficoltà sta dietro alla produzione dei alimenti, quelli che mangiamo, e poi anche se nell'arco della sua vita non intraprende questa strada, avrà sempre rispetto verso l'agricoltura e l'agricoltore stesso.
E certo, e poi c'è questa possibilità meravigliosa di girare la Svizzera, cioè si può scegliere, certo, sicuramente il Canton Ticino, ma si può andare ovunque nella Svizzera, certo. Sul vostro sito agriviva.ch ci sono tutte le offerte, quindi... Certo. si può selezionare una fattoria con gli animali piuttosto che quella invece dove c'è frutta e verdura, insomma si può scegliere, poi da lì andare regione per regione, cantone per cantone, certo, e decidere. E sicuramente c'è anche una componente non da dimenticare, ovvero il vitto e l'alloggio.
Certo, certo. Poi comunque la vita dentro nella famiglia contadina, con tutti, diciamo, lati positivi, ma anche di imparare il mondo di vita. Certi ragazzi che arrivano imparano anche forse vivere la vita che da aiutarsi, sparecchiare, fare lavori domestici che tante volte ultimamente, non so, anche noi come genitori, visto che non abbiamo tempo, facciamo tutto noi, sostituiamo i nostri figli, invece loro lì riprendono questa strada e li aiuta anche, perché poi effettivamente il mondo, noi genitori li cerchiamo di assecondare, poi il mondo del lavoro è aggressivo, li chiede di tutto di più, allora quello li aiuta un pochettino di ritornare un po', sì, sulla retta via e un po' sul pensiero che effettivamente può essere duro e la terra è bassa anche.
Certo, è la terra è bassa, Federico annuisce, è vero?
Sì, sì, la terra è bassa. No, appunto, è sicuramente quella che può essere una prima esperienza di vita per, suppongo, tanti ragazzi e ragazze, come è stato per me la prima volta, cioè veramente prendere un treno, andare in un posto che non si conosce, con delle persone con cui si è parlato solo una volta al telefono per un primo contatto e appunto integrarsi all'interno della loro famiglia per qualche settimana o un mese o due mesi e vivere assieme a loro in un ambiente che solitamente è completamente all'opposto della quotidianità che, diciamo, una persona che arriva da una realtà, diciamo, cittadina vive.
Che bello, guarda, sono affascinata e tra l'altro poi ci racconterai ancora qualcos'altro. Altri tuoi colleghi hanno intrapreso questa strada, questo percorso. Li sentiamo in questa clip audio estratta proprio da un video di presentazione di Agriviva che avete messo su YouTube, disponibile proprio ai ragazzi. E quindi noi ne abbiamo preso un pezzettino, sentiamolo.
Ich heiße Maria, ich bin 19 und komme aus der Nähe von Winterthur. Ich wollte in meinen Ferien mal etwas ganz anderes erleben. Da ich in der Stadt den Bezug zum Land nicht so habe, habe ich gedacht, warum nicht mal auf den Bauernhof zu gehen.
Moi, je m'appelle Christelle. J'ai bientôt 22 ans et j'habite à Genève. Je me suis inscrite pour un stage à la ferme pour me rendre compte de comment vivent les paysans et un petit peu pour améliorer mes connaissances de l'allemand et du suisse allemand.
Mi chiamo Massimo Trifone, ho 18 anni. Grazie alla mia scuola, in collaborazione con Agriviva, ho avuto l'opportunità di fare questa nuova esperienza per vedere anche le differenze tra città e paese e imparare nuove cose. L'ho trovata un'esperienza molto interessante.
Penso che un stage alla ferma come ça, moi personnellement, ça m'a fait mûrir. Ça m'a permis de prendre un petit peu de la rigueur qu'ils ont eux dans leur métier et de la mettre dans ma vie après à moi. J'espère qu'elle me sera utile aussi plus tard.
Es ist sicher ein Erlebnis, das ich nicht jede Ferien wird machen in meinem Leben.
agriviva.ch/it e qui troverete questo video ma tante tante altre informazioni per tutti coloro che avessero voglia di vivere un'esperienza del genere. Un brano e si torna in diretta nell'ora della terra.
D'un bambino appena nato, l'ho vista ieri sera e l'ho baciata, l'ho vista ieri sera e l'ho baciata, aveva i capelli d'oro fino, le labbra di un bel rosso porporino, l'ho vista ieri sera in giardino, l'ho vista ieri sera far l'amore. Thank you. picchia picchia la porticella, e la mia è bella, la mia qui. E picchia picchia la porticella, e la mia è bella, la mia qui. Con una mano aprì la porta e con la bocca la mi baciò. Con una mano aprì la porta e con la bocca la mi baciò. Ciao, 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 moritina bella, ciao, ma prima di partire, ma prima di partire. Ciao, 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 moritina bella, ciao, ma prima di partire, un bacio ti voglio dare. Uno alla mamma e due al papà, 50 l'amorosa, 50 l'amorosa. Uno alla mamma e due al papà, 50 l'amorosa. Poi vado a fare il soldato.
La mediazione culturale e pedagogica al Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano, Dipartimento del Territorio. Abbiamo detto inizio puntata quante attività avete realizzato. Pia Giorgetti Francini, davvero tantissime, i numeri salgono, ogni anno crescono, quest'anno è record.
Diciamo l'anno scorso, anno 2018, abbiamo fatto 440 attività, dunque un numero enorme. Diciamo in Svizzera siamo il museo che in rapporto alla popolazione svolge il maggior numero di attività di mediazione culturale.
E questo si vedrà tra qualche anno, si vedrà concretamente, perché questi ragazzi cresceranno e quello che gli avete regalato in questi anni forse emergerà.
Diciamo che soprattutto i ragazzi che vengono coinvolti in progetti più ampi, dunque vengono incontrati più volte durante il corso dell'anno, loro stessi producono magari dei materiali didattici, dei materiali di conoscenza del territorio e della natura, sicuramente hanno un apprendistato da esploratori del mondo che resterà. Chiaramente quello che cerchiamo sempre è di favorire questo contatto con la natura, col proprio territorio, che sempre più viene a mancare e che abbiamo già sentito, ecco, magari anche dei progetti come Agriviva sono molto importanti perché permettono questa riscoperta.
Hai detto esploratore, allora io prendo in mano questo reperto. Penso che non mi capiterà mai più nella vita, ma posso tirarlo fuori dal sacchetto?
Assolutamente,
davvero?
È un becco di tucano che è stato utilizzato durante le nostre animazioni quest'anno.
Lo faccio vedere alla telecamera, lo metto qui vicino proprio alla telecamera. È fragilissimo.
Assolutamente, è stato utilizzato nelle animazioni dedicate a questo esploratore ticinese, immigrante eccezionale, Mosè Bertoni, a cui anche il nostro Museo Cantonale di Storia Naturale, nell'ambito della commemorazione per i 90 anni dalla morte, ha voluto dedicare delle animazioni rivolte alle scuole per far scoprire questo personaggio che parte da un piccolo paese per fare agricoltura, anche lui, e scienza in Paraguay, dove diventerà poi anche eroe nazionale, da noi molto poco conosciuto. Dunque abbiamo deciso anche noi di intraprendere proprio un percorso di scoperta di questo personaggio molto affascinante.
Leggevo che tra l'altro c'è stato anche un appuntamento legato alla stevia.
Sì, esattamente, oggi anche ci sarà un momento.
E oggi anche a Olivone.
Sì. Nell'ambito del programma di attività per commemorare Bertoni, numerosi enti, associazioni, nonché comuni si sono alleati per poter veramente riscoprire questo personaggio, che a noi come museo ha permesso, diciamo, soprattutto di parlare di mondi lontani, ma di come in realtà lui, con la sua caparbietà, passione per la vita, abbia fatto scienza. E quello che cerchiamo anche di trasmettere sempre quando seguiamo dei ragazzi in dei percorsi di scoperta del territorio è questa passione per la vita, che penso sia essenziale poi per portare sicuramente una maggiore voglia di conoscere, un maggiore rispetto. Il caso che abbiamo ad esempio quest'anno proprio recentemente inaugurato un percorso, si chiama Occhio alla Biodiversità a Cadro, completamente realizzato da dei bambini delle scuole elementari di Cadro. Un percorso durato 2 anni che prima è iniziato con proprio la scoperta della biodiversità in 5 ambienti naturali che attorno alla scuola, dove i ragazzi hanno censito flora, fauna, funghi, elementi naturali, colori e tutto quello che trovavano in questo mondo, quello che si muoveva attorno a loro. E hanno capito che questo li ha cambiati molto, ma volendo cambiare anche un po' attorno le persone, hanno tradotto tutte queste informazioni e documentazioni in dei pannelli che sono presenti sul territorio, dotati di un codice QR, quelli che tutti noi conosciamo per avere delle informazioni col nostro cellulare, con i nostri apparecchi multimediali. Questo codice permette a chiunque passa in questi ambienti di scoprire quanto si nasconde, quanto i ragazzi hanno scoperto e elaborato. Ci sono i loro disegni, le loro osservazioni.
Un lavoro immenso,
eseguito completamente dai bambini, grazie anche chiaramente al supporto, vabbè, del Museo di Storia Naturale, ma anche del CERD, che si occupa per il Dipartimento dell'Educazione di introdurre le nuove tecnologie in modo intelligente.
E allora ai ragazzi di quarta e quinta elementare di Lugano Cadro il nostro applauso, davvero, complimenti. È così che si fa e che si lascia qualche cosa. E per trovare questo codice da scansionare, Pia, dove bisogna andare?
Beh, fuori sul terreno, no? Dunque anche questa idea di poter uscire di nuovo a vedere le cose e non comodamente seduti sul divano, sempre osservare dei mondi che poi alla fine non tocchiamo con i nostri sensi.
Tra l'altro leggevo che davvero un percorso durato 2 anni, questo è forse il massimo esempio di quello che è il vostro auspicio. Cioè, a voi piace fare questo, piace iniziare un percorso, insegnargli delle cose, portarli fuori, fargli vedere, fargli realizzare qualche cosa, lasciare poi qualcosa agli altri. Cioè è davvero un percorso che si è chiuso, perché occhio alla biodiversità, adesso è qualcosa di concreto nelle mani degli altri, e questo è un po' forse quello che anche Chica Pancaldi ha pensato di fare, cioè lasciare qualcosa nelle mani degli altri. In questo caso Chica Pancaldi un'applicazione WikiTree che servirà per salvare gli alberi, è vero?
Sì, servirà per salvare gli alberi. Quello che sto cercando di fare è di realizzare quest'app per dare la possibilità a tutti di poter fare qualcosa, no? È il momento, non possiamo più aspettare. Siamo andati sin troppo
oltre.
L'applicazione nasce da una storia di quando io ero bambina, perché sotto casa mia c'era un albero molto bello, molto grande, e un giorno è arrivato una ruspa, un signore con una ruspa che lo voleva abbattere, e il mio vicino di casa, che era evidentemente intraprendente, in pigiama, perché erano le 7 del mattino, è sceso ed è salito sull'albero e ha detto: se volete abbattere l'albero, prima dovete abbattere me. Il signore con la ruspa è rimasto basito, ha aspettato un paio d'ore ed è dovuto andare via. Quel signore è venuto da me, io ero una bambina, e mi ha detto: adesso stai qui, controlla che non tornino più. E io, come tutti i bambini, mi sono appostata alla finestra e ho aspettato. Effettivamente sono tornati ancora 2 volte, io ho chiamato il mio vicino e quell'albero non è mai stato abbattuto. È una storia che è rimasta davvero nel mio cuore per tantissimi anni, ne sono passati quasi 50, non sono più una bambina. E con l'avvento delle app ho pensato di poter di realizzare questa app che potesse dare un'anima ad ogni albero, perché quando un'anima ha un albero, un albero ha un'anima, è molto più difficile abbatterlo, no? Da qui è nata l'idea. Ci ho provato un po' di anni fa, perché è un po' di anni che ce l'ho in testa, ma evidentemente non era il momento giusto. Io credo che con Greta e quello che sta facendo lei abbia un po' aperto i cuori. E
quindi in concreto, Chicca, cosa dobbiamo fare? Perché io quest'app l'ho cercata, però non c'è ancora.
Non c'è ancora, perché io per realizzarla, ahimè, ho bisogno di fondi. Allora, quello che io sto facendo adesso, sto parlando con le istituzioni, che spero mi diano una mano concreta. Ho aperto una pagina Facebook, la trovate su WikiTree App.
Scritto.
WIKI-TREE. TREE, albero in inglese, app. Ho aperto questa pagina Facebook pensando che la seguissero un paio di amici. Così non è stato, ha avuto un successo incredibile. Lancerò tra poco una campagna crowdfunding che mi aiuterà spero, a trovare i fondi necessari per poi sviluppare l'app e mandarla in giro per tutto il mondo.
E ci, naturalmente ci terrai aggiornati. Allora,
assolutamente sì, okay, assolutamente okay, sì. Qui vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, così...
Io mi prenoto già per avere un albero, sarò l'anima di un albero.
Perfetto.
Ma credo anche tutti gli ospiti di oggi e tanti i nostri ascoltatori. Vedo, a proposito di ascoltatori, tante persone in linea. Allora andiamo con le risposte, i nostri esperti sono pronti. Allora, vediamo chi c'è in linea, chi ha chiamato per primo. Fausto, penso. Buongiorno.
Buongiorno, sono Fausto da Sementina. Desidero chiedervi un terreno in pendio infestato da felci. Ora le felci le ho tagliate. Lo scorso anno in autunno ho versato del calcecianamide per cambiare il pH, ma gli ha fatto fuoco. Forse bisogna aspettare ancora. O cosa potrei fare adesso che ho falciato le felci per migliorare lo stato del terreno?
Ma in ogni modo le felci deve falciarle regolarmente, e non solo in autunno, ma soprattutto durante la piena vegetazione, cioè in questo momento. E magari anche un paio di volte. E poi, più che calcio cianamide, in inverno o diciamo in autunno dovrebbe spandere della calce spenta, che è molto più efficace. E naturalmente dovrà ripetere questo per alcuni anni.
Va bene, vi ringrazio.
Prego, buona
domenica.
Giornata.
A lei, arrivederci. Grazie. Arturo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Io ho due domande veloci. La prima, ho delle belle rose nel giardino, però quando lo voglio tagliare trovo molto spesso proprio all'interno del fiore un animale grigio scuro con delle puntini. Ho fatto anche delle foto, ma non so come trasmettervelo a voi. Ecco, vorrei sapere come si potrebbe evitare, perché così io le rose non le posso tagliare e poi portare in casa. La seconda domanda, ho un bel prato, però purtroppo si sviluppa ogni anno quel che credo si chiama pampio. Che cosa si può fare per evitare?
Pampio,
ecco. Grazie mille.
Sì, buongiorno. Allora, per le rose, in effetti quest'anno abbiamo già ricevuto 4 segnalazioni di questi coleotteri che sì, quest'anno si sono trovati particolarmente bene col clima, forse hanno voluto fare le loro vacanze anche sul suo giardino. Allora, l'unica cosa che può fare è quella di raccogliere il maggior numero di questi coleotteri e metterli in un vasetto e poi eliminarli. In questo modo eviterà che poi si riproducano, ma non le consiglio di fare nessun trattamento, soprattutto sui fiori delle rose, perché altrimenti rovinerebbe i fiori. Per quanto concerne invece il tappeto verde, il problema del pabbio ormai è un vecchio problema. Se si vuole avere un tappeto verde fatto di monocotiledoni, dunque di una sola specie, il miglior consiglio è quello di evitare che fiorisca, dunque tagliare il possibile, possibilmente tutti i fiori, ma fare una buona concimazione in primavera e far chiudere bene il tappeto verde prima che arrivi il pabbio. Il pabbio è un annuale, il seme germoglia quando la temperatura raggiunge i 20 gradi e di conseguenza se lei riesce ad avere un bel tappeto fitto e folto prima che queste condizioni atmosferiche siano raggiunte, avrà molto meno pabbio. Infatti si accorgerà che sotto le piante di pabbio probabilmente non ce ne sarà, perché la stessa pianta ombreggia il tappeto verde e dunque non fa arrivare i semi di pabbio a queste temperature.
Arturo?
Sì?
È a posto?
Grazie mille per l'informazione.
Ecco,
molto
chiaro, ci sono anche trattamenti da fare, ma se lei riesce veramente a fare una buona concimazione, riesce a evitare di fare molti trattamenti.
Ho capito, la ringrazio moltissimo.
Grazie a lei, Arturo.
Grazie,
altrettanto buon lavoro.
Grazie.
Vedo Simona in linea, buongiorno signora.
Buongiorno, io telefonavo per un problema ai lamponi.
Ci dica tutto.
Ho piantato un pezzo coltivato lamponi da più di 30 anni e sono piante un po' vecchie, ho cominciato a intercalare, a cambiarle man mano che o deperivano, si facevano degli spazi, e quest'anno e l'anno scorso ho preso dei lamponi, piante nuove, le ho messe e alcune si seccano completamente subito, sembra che attacchino, non è un problema di radici, almeno non è un problema di trapiant, ma seccano, proprio pian pianino si vede, e non capisco come mai certe piante succede questo e certe altre no. E un'altra curiosità che volevo sapere è che ho piantato sia piselli, sia taccole, sia i broccoli, sono nate tutto bene, ma è come se fossero dei mignon, tutto rimane tutto molto piccolo. Ho pensato fosse il tempo che determinasse questa crescita. Volevo sapere la vostra opinione, grazie mille.
Partiamo con i lamponi, Daniele Reinhardt.
Sì. Allora, lei ha fatto tutto nel modo migliore. L'unico problema è che avrebbe dovuto cambiare parcella. Non deve ripiantare i lamponi dove sono stati presenti per 30 anni. Allora, c'è troppo inoculo di funghi, probabilmente delle fitoftore, per cui la pianta fresca ha già un po' di problemi per radicare, deve concentrarsi in quello e viene a scontrarsi con la fitoftora che è nel terreno. Dunque, la cosa migliore è abbandoni, tra virgolette, quella parcella, non pianti più lamponi lì, ma vadi a cercare, se ce l'ha, un terreno fresco dove non sono mai stati piantati.
Nuovo, sì.
Nuovo. Altrimenti le consiglio di strappare tutti i lamponi presenti, sì, inerbire la parcella e lasciarla tranquilla per un qualche anno e dopo semmai ripiantare. Calcoli che sì, per un peschetto bisogna avere un periodo di stasi di 10 anni almeno. Sì. Per i lamponi magari 3-4 sarà sufficiente. Eventualmente, se lei ara tutta la parcella dei lamponi, sì, magari utilizzare della calce.
Ah, grazie. Ecco. Sì.
Per quanto riguarda invece le verdure mignon, sì, Tiziano Pedrini.
Allora, avrei una domanda. Quando ha seminato piselli e taccole?
Piselli e taccole li ho seminati alla fine di marzo.
Fine di marzo. Bon, sì. Siamo solo al 15 di giugno, quindi avranno ancora il tempo da crescere queste qua, perché normalmente
però hanno già fiori e piselli e taccole, hanno già hanno tutto.
Sì, lo so, sono però il pisello e la taccola praticamente sono, sì, la medesima pianta, sono delle piante, sì, cosiddette a giorno lungo, quindi, sì, per poter fare vegetazione devono essere seminati molto presto, già, sì, già verso all'inizio di marzo, al 10 di marzo, in modo che possano gioire, sì, di un certo periodo di giornate ancora corte, poiché, sì, è una pianta che comincia a fiorire quando le giornate si allungano, quindi più presto si semina più, sì, avranno tempo di fare vegetazione e quindi andare a fiore e produrre di più, quindi seminando tardi le piante
ancora
rimangono automaticamente, sì, molto più piccole.
Ma quindi cosa deve fare Tiziano? Le deve raccogliere o deve lasciarle ancora?
Naturalmente quello che c'è deve essere raccolto, poiché il pisello finisce il suo ciclo generalmente verso la fine di giugno, inizio di luglio. Quindi questo è il periodo vegetativo del pisello.
Sì. Quindi l'anno prossimo pianterò verso il 10 marzo.
10 marzo,
seminerò,
15 di marzo è
seminerò
una delle prime colture che si possono seminare assieme alle, sì, carote, assieme, sì, ai rapanelli.
Sì, ok, ecco, grazie mille, buona giornata.
E dopo, per quanto, sì, concerne il cavolo mignon, molto probabilmente il suo terreno non è particolarmente fertile.
Ah, okay.
Avrà qualche problema. E cosa fa la pianta? Siccome non ha abbastanza da mangiare, soffre, si mette, sì, subito a fiorire e quindi si blocca.
Sì, va bene. Io ho concimato con dei dadini bio, però si vede che non ne ho messi abbastanza.
Ma naturalmente questi dadini bio, per liberare l'azoto, impiegano un certo tempo.
Ah,
e quindi,
okay,
se l'azoto minerale manca, la pianta naturalmente stenta a vegetare, soprattutto se si tratta di varietà abbastanza precoci. Quindi
va
prima
bene,
devo fare la foglia e poi produrre.
Allora l'anno prossimo, sì, si semina prima con più dadini.
No, non metterei dei dadini, no, metterei, no, anche un po' di concime minerale.
Ecco. Concime minerale.
Minerale, sì.
Ok. Concime. Grazie mille.
A presto Simona, buongiorno,
grazie,
buongiorno. Grazie. Vedo anche Franca in linea, ce la facciamo a prenderla? Ma sì, dai. Franca, buongiorno.
Buongiorno, è solo piccolo il mio problema. Sono 2 anni che ho piantato dei mughetti sul balcone, siamo a Verna di casa. E crescono di solito dappertutto. Io sono solo 6 in una grande cassetta. Sono 2 anni che crescono le foglie ma non i fiori.
Sì, buongiorno Franca.
Buongiorno, scusi tanto.
Allora, il mughetto solitamente ama il terreno calcareo, vive di solito in terreni abbastanza pesanti e vuole una mezz'ombra. Dunque magari manca una di queste cose alla sua cassetta. Magari ha preso una terra.
Nel terreno universale,
ecco,
in una cassetta di cemento.
No, io le consiglierei
le palline per fare crescere i fiori, niente.
Io le consiglierei di cambiare la terra. Quest'autunno svasi i suoi mughetti, prenda un po' di terra dall'orto. A Berna dovreste avere una terra sostanzialmente basica e provi a ripiantarli con della terra basica. Che spessore ha? Che profondità ha la sua cassetta?
Saranno 20 centimetri.
20 centimetri, sì, è un po' pochino. È in pieno sole magari anche?
No, è mezza ombra sul balcone, mezza okay, ombra e mezzo sole. Quando
provi
a
cambiare la terra, vedrà che la cosa migliorerà okay. Molto. Sì.
Grazie mille.
Grazie a lei.
Grazie a lei, Franca.
Grazie, arrivederci.
Un saluto.
Grazie.
Io vorrei chiudere la trasmissione tenendo tra le mani questo reperto, questo pipistrello nano che Pia ti hanno portato i bambini al museo. Il museo diventa, e quindi lo faccio vedere a chi ci sta seguendo in streaming, così potete vedere anche quanto è grande un pipistrello nano, diciamo una mia falange, quindi è abbastanza piccolino. Perfetto, veramente perfetto, non si sa perché sia deceduto questo pipistrello. Si vedono anche i tendini, e i tendini, si sa, è un mammifero che vola, è qualcosa di impressionante, non si vede sempre. Questo può essere utile, sapere che chi trova animali morti sul territorio può portarli al museo, perché servono per la didattica.
Assolutamente, e il museo è diventato sempre più col tempo un luogo che comunica, che accoglie, e un luogo di scambio, di informazione, e spesso i nostri giovani visitatori, ma anche più adulti, ci portano del materiale da determinare, offriamo la consulenza, e sicuramente se poi certi reperti sono in buono stato vengono utilizzati per la didattica o addirittura a livello scientifico se sono dotati delle caratteristiche utili. Spesso ci portano però appunto, e questo è curioso, tutto quello che si conosce meno, spesso quello che è legato alla notte, spesso quello che è legato alle nostre paure, pipistrelli, animali che pungono, le falene, gli animali molto grandi, gli animali molto piccoli. Dunque il museo diventa proprio un luogo di frequentazione, non più un luogo da visitare una volta sola. E questo rapporto accresciuto con gli elementi della natura e questo bisogno di informazione anche da parte del pubblico, beh, già la vostra trasmissione lo dimostra, che c'è sempre più bisogno di informazione e c'è sempre più bisogno di offrire la possibilità di confrontarsi proprio con quello che è il nostro territorio e i contenuti del nostro territorio.
Pia, inserisco il nostro Batman di oggi nella sua scatolina, chiudo, qui tornerà a riposare, diciamo per sempre.
Diciamo sarà dotato di nuova anima proprio grazie alle attività che proponiamo, diamo una seconda vita anche a questi reperti.
Bello. Si riparte a settembre con la nuova, un nuovo anno scolastico?
Assolutamente, durante l'estate abbiamo delle colonie organizzate da altri enti, dunque il museo è sempre ben frequentato, però noi inizieremo con un nuovo anno a settembre.
Agriviva.ch per saperne di più sui progetti proprio di Agriviva, su queste esperienze. Federico, grazie per averci raccontato in parte la tua, ma sai che sei già previsto per raccontarcela ancora una volta in un'altra trasmissione, perché sono troppo interessanti, quindi ti aspettiamo, a presto.
Sarà un piacere, a presto, alla prossima.
Grazie anche Anita, grazie. A Chicca, grazie a tu. Chicca, diciamo ancora una volta il sito.
Il sito è www.wiki-tri.com.
Grazie agli esperti dell'Ora della Terra, che torna la prossima domenica in diretta dalle 9 alle 10. E grazie anche a Roby Rossinelli in regia. Buona domenica a tutti voi!
L'Ora della Terra.